Romani capitolo 2 dal versetto 17 al versetto 29. Ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità? Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi? Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne. Ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Era il 31 ottobre del 1517. C'era un uomo poco più che ragazzino che, studiando la lettera di Paolo ai Romani, ha avuto il coraggio e la forza di scoprire la potenza del Vangelo. E quella data, il 31 ottobre 1517, lui quasi solo contro il sistema, lui solo contro l'impero, nella cattedrale di Wittenberg, a Pente, le 95 tesi, che non sono perfette, ma sono un segnale chiaro che il Vangelo può realmente cambiare e trasformare l'uomo e la società. Per cui, per questo motivo, l'ultima domenica di ottobre, da allora, è dedicata al ricordo della riforma, al celebrare Dio per come il Vangelo è ritornato nella sua pienezza. Era più o meno un secolo fa, 1919. C'era un giovane pastore in Svizzera, il suo nome era Karl Barth, un giovane pastore che stava studiando per le predicazioni nella sua chiesa l'Epistola ai Romani. 1919, l'epoca era tale per cui in tutta l'accademia, in tutta l'università, in tutte le chiese non si credeva più nella fedeltà della parola di Dio, in cui la parola di Dio era trattata coi piedi. Bene, questo ragazzo, poco più che trentenne, scrive un commentario che per molti aspetti è imperfetto, ma finalmente, finalmente ritrova la fedeltà, la sovranità, la gloria del Signore. La lettera ai Romani, cari fratelli, può avere effetti straordinari. Li ha avuti nella vita della Chiesa, li può, e questi effetti possono manifestarsi ancora nella nostra vita, nella vita della nostra Chiesa, se e solo se noi siamo fiduciosi verso quello che Dio può fare, perché è la sua parola, non è la nostra idea. Detto questo, carissimi, carissimi fratelli, noi oggi abbiamo letto un passo anche qua, non è facilissimo, perché è un po', è Paolo che continua la sua discussione, parla dei giudei e parla e dice un po', vuole spiegare cosa significa realmente essere giudeo. Può essere utile semplificare la riflessione di oggi in un paio di punti, due o tre punti. Il primo punto che vedremo questa mattina è come il moralismo sbaglia, fallisce. Cioè c'è un errore fatale nel moralismo. Il secondo punto che vedremo oggi è come la religiosità sbaglia e fallisce. c'è un errore fatale anche nella, nella religiosità. E il terzo punto, guarderemo più o meno quali sono le alternative che Paolo offre, quali sono le alternative al moralismo e alla religiosità che la parola del Signore dà alla, alla società. Il primo punto, Paolo dice che i giudei erano persone altamente morali. Guardate dal versetto 17 al versetto 24. Allora, queste persone erano orgogliose della propria nazionalità. Loro erano tu stesso che ti chiami giudeo. Erano consapevoli che appartenevano a un popolo, a un'alleanza. Ma non solo. Loro si affidavano tutti affidi alla legge di Dio. Loro, come dire, erano ben consapevoli che avevano la rivelazione di Dio. Loro hanno poi, ma non solo, si vantano in Dio. Sempre versetto 17, tu ti vanti in Dio. Cioè, ti vanti della tua relazione con Dio. Ora, vantarsi non è proprio una cosa così negativa, soprattutto se mi vanto in Dio. In Geremia, al capitolo 9, versetto 23, è scritto qualcosa di forte. Così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si gloria? Chi si gloria? Si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio. Chi si glori? Si glori nel Signore. Per cui anche il vantarsi della propria relazione con Dio non era necessariamente una cosa male. Ma non solo, non solo questo, versetto 18, loro conoscevano la sua volontà e sapevano distinguere ciò che è meglio, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Per cui questo popolo giudeo, questi giudei avevano anche una capacità di scegliere il bene e il male, avevano una consapevolezza etica molto, molto forte, sapevano prendere le decisioni giuste, avevano delle regole molto dettagliate che seguivano in ogni circostanza perché volevano conquistarsi la sensazione di piacere a Dio. Ma non solo, loro sono stati formati nella legge, sempre versetto 18, essendo istruito dalla legge, hanno ricevuto la formazione della parola del Signore. La loro conoscenza era forte e non solo questo, non solo sono stati formati loro nella legge, nella rivelazione di Dio, ma versetto 19, quello che ci dice è che loro vogliono disseminare la conoscenza della legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre. Avevano anche una consapevolezza della missione di mandare, di trasmettere il loro messaggio. Bene, Paolo dice che dietro tutto questo però sostanzialmente c'è orgoglio, che dietro tutto questo, malgrado tutta questa costruzione così alta, malgrado questa decenza morale, malgrado tutte queste virtù, queste cose falliscono. Beh, da dove si vede che queste cose falliscono? Le guarderemo tra un attimo, versetto 22, perché queste persone con un quadro, con una cornice così perfetta, commettono adulterio. Versetto 22. Ma non solo, versetto 22 sempre, versetto 21 rubano, versetto 22 hanno degli idoli. Allora, in pratica, carissimi fratelli, il primo punto, anche a mo' di slogan, è che la moralità, il moralismo, non riesce a rispettare la legge. Che il moralismo non può onorare Dio perché fallisce, perché crolla. Bene, allora mi dicono d'accordo col moralismo, no, che avere una vita morale può non essere sufficiente, però io ci provo con la religione. Beh, quello che fa Paolo. Paolo dice d'accordo, se non vi piace soltanto il moralismo, un altro pilastro che voi considerate importante è quello della pratica religiosa, del fare delle cose molto religiose. Dai versetti 25 a 29 parlano proprio di questo. Questi giudei erano molto consapevoli che c'erano delle pratiche religiose molto forti che dovevano assolutamente rispettare. E la prima di questa pratica è la circoncisione. Ora, la circoncisione era una pratica estremamente, una cerimonia religiosa estremamente importante per i giudei. Perché con la circoncisione un giudeo segnalava di appartenere al popolo eletto. Capite? Per cui era, come dire, era l'introduzione nel popolo del patto, nell'alleanza. Era la cosa che distingueva un giudeo da un non giudeo, la circoncisione. Bene, Paolo dice che la circoncisione, se non c'è obbedienza, non serve. Paolo dice che la circoncisione senza trasformazione è inutile. E Paolo fa un'equazione straordinaria. Paolo dice, state attenti giudei, perché la non circoncisione più l'obbedienza, l'essere non circonciso più l'obbedienza è uguale alla circoncisione. Ma la circoncisione meno l'obbedienza è uguale all'incirconcisione. Paolo dice in pratica quello che la circoncisione vuole fare, quello che la circoncisione vuole segnalare, non è il cambiamento fisico, non è il taglietto nella pelle che è importante. Quello che è importante non è la parte esteriore, quello che è importante è il cambiamento interiore. Quello che è importante è la circoncisione del cuore. Quello che è importante non è questo aspetto fisico. Ora, la circoncisione è una buona cosa, dice Paolo, ma se non c'è una trasformazione interiore, se non c'è un cambiamento profondo del proprio cuore, non serve assolutamente a nulla. Se la circoncisione non è realizzata dallo Spirito, ci dice Paolo, versetto 20-29, se la circoncisione non è compiuta dallo Spirito Santo e non dalla lettera e non dalla norma, allora questo non procurerà niente. Questi segni fisici possono darti l'apparenza di appartenere a qualcosa, però in realtà sono vuoti, però in realtà non hanno nessun significato. Paolo dice una cosa forte, la cosa che conta è l'interiore, la cosa che conta non è la pratica religiosa, la cosa che conta è la trasformazione del cuore. La circoncisione fisica non può cambiarti il cuore, solo la vera spiritualità, solo lo Spirito Santo può cambiarti il cuore, e tu devi puntare dell'essere cambiato dallo Spirito del Signore. Bene, questo dice Paolo ai giudei. Fatemi dire, carissimi fratelli, che questi due fallimenti, il fallimento della moralità, la prima parte, il fallimento della religiosità, la seconda parte, si applicano allo stesso modo a noi oggi. Si applicano allo stesso modo. Allora, fai un esercizio breve. E dal versetto 17 al versetto 20, invece che giudeo, metti il termine cristiano. Dai versetti 17 ai versetti 20 metti al posto del termine giudeo la parola cristiano. E quello è quello che accade, una descrizione di quello che succede spesso ai cristiani oggi, a noi. Allora, puoi sostituire la circoncisione con il battesimo, no? O essere membro di una chiesa. Bene, ogni cosa che è stata detta si può dire con noi. Bene, incominciamo a fare questo esercizio assieme. Dal versetto 17 al versetto 20. Tu che ti definisci un cristiano evangelico, tu che sei nato di nuovo, tu che sei sicuro di essere a posto con Dio perché hai firmato una richiesta per essere membro di una chiesa, o perché una domenica sera toccato nel tuo cuore sei andato davanti al pulpito e hai offerto il tuo cuore a Dio. Beh, tu che ti sei convertito, che hai conosciuto la gioia di Dio, oppure perché sei talmente convinto che hai memorizzato parte della scrittura, che conosci in dettaglio la Bibbia, oppure che sei stato sempre una persona che ha dato una forte testimonianza, hai condotto altre persone a Cristo, o perché guidi uno studio biblico, o perché predichi. Bene, Paolo dice, pensa tu, oppure tu perché sei stato battezzato, perché ma chiediti, c'è stato un cambiamento reale nella tua vita? Il tuo cuore è stato realmente toccato dalla parola del Signore? Esiste uno spirito umile, grato? Esiste in noi un profondo senso della presenza di Dio? Lo sai che il cristianesimo significa non affidarsi alle cose esterne? Il cristianesimo è Gesù Cristo e affidarsi a Lui. Il cristianesimo è non far conto sulle proprie forze, sui propri punti di forza, ma abbracciare Gesù Cristo e lasciarsi da Lui cambiare. È così la tua condizione? È questa la mia condizione. Versetto 22. Versetto 22. C'è una frase forte qui. Paolo dice: tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i tempi. È un versetto controverso. Cosa significa che un giudeo che detestava gli idoli ne spogliava i tempi? Alcuni pensano che alcuni giudei andavano praticamente a rubare questi idoli e a venderli altrove, in un mercato, ma è improbabile, no? È come dire, tu non vendi un giornale pornografico se non vuoi che i tuoi cari lo vedano, no? È chiaro, eviti di fare certe cose. Ma qui Paolo non sta dicendo questo. Qui Paolo sta dicendo che sì, la cosa va più in profondità. C'è un atteggiamento del cuore. Paolo sta radicalizzando i comandamenti. Sta dicendo che tu puoi commettere il peccato di idolatria in molti modi. Paolo sta dicendo che malgrado la tua avversione agli idoli fisici, tu puoi essere in realtà una persona che sta idolatrando qualcosa. E Paolo ci dà una illustrazione. Bene, c'è qualcosa nella tua vita che ti dà significato che non sia Dio? Benessere, comodità, il potere, l'approvazione, il piacere, il sesso, i soldi. C'è qualcosa nella tua vita che realmente, no, è la cosa a cui tu ambisci di più, verso cui tu vai, tendi? Bene, quella cosa, dice Paolo, in realtà è il tuo idolo. E tu che detesti a parole gli idoli, in realtà ne stai servendo qualche altro. Cioè, quello che dice Paolo, dice che tu puoi essere, io posso essere una persona molto religiosa, posso avere una pratica morale molto alta, una pratica religiosa molto alta, però allo stesso tempo servire gli idoli piuttosto che Dio. Non malgrado la correttezza formale, ci sono alcune persone che sono soltanto morali e non religiose. Alcune persone che sono religiose e non morali. I giudei, come probabilmente noi, lo sono tutte e due. Sono morali e religiosi. E Paolo dice che malgrado questa moralità è religiosa, noi in realtà possiamo servire qualcos'altro che non è Dio. Ci illudiamo. Cioè, Dio non è nel profondo del nostro cuore. Il funzionamento della nostra vita dipende da qualche cosa altro. La cosa che mi dà salvezza non è Gesù Cristo, in realtà. È qualcos'altro. Vorrei approfondire un attimo questo discorso. Quali sono gli idoli per noi oggi? Tipo, cosa significa? Abbiamo parlato tanto che tutti possiamo essere idolatri. Fatemi suggerire, carissimi fratelli, che ci sono, io ne ho identificati quattro. Ci sono quattro idoli molto che a mio parere sono molto reali nella nostra vita, nella nostra vita come chiesa, nella mia vita come credente. E io penso che questi idoli possono allontanare il vero servizio da Dio, la vera adorazione da Dio. Io penso che ci caratterizzino, che probabilmente non caratterizzano soltanto alcuni di noi. Il primo idolo a cui tutti diamo il nostro servizio è l'idolo della comodità. L'idolo della comodità. Cioè vuol dire che quanto io voglio mantenere una vita privata di un certo tipo, quanto io voglio vivere senza stress, quanto io voglio vivere in libertà e in tranquillità più di ogni altra cosa. Bene, la conseguenza dell'idolo della comodità, qual è la conseguenza? Bene, che c'è una produttività che è ridotta. Io non faccio quello che dovrei fare, ne faccio molto, molto meno. L'incubo di chi ha quest'idolo qual è? È lo stress, il fare delle cose, l'occuparsi di tante cose. Quello che sentono gli altri, si sentono offesi. E qual è la tua difficoltà più grande? È che vivi una vita noiosa. Il primo idolo che nella società contemporanea noi stiamo ricercando più di tanto è l'idolo della comodità. Vivere una vita di tranquillità, pace, priva di stress. E molte volte questo prende il posto di Dio. Ma non c'è soltanto l'idolo della comodità. Cari fratelli, il secondo idolo, molto pratico, è l'idolo dell'approvazione degli altri. L'idolo della vuol dire quanto noi stiamo ricercando l'affermazione, l'amore, le relazioni con gli altri. Bene, e allora qual è la conseguenza? La conseguenza è che io sono poco indipendente, che io sono legato, no, a quello che dicono gli altri, a quello che pensano gli altri, a quello che fanno gli altri. Qual è il mio incubo se ho quest'idolo, se ho l'idolo dell'approvazione degli altri? Beh, il mio incubo più forte è quello di essere rifiutato, allontanato dagli altri. E farò di tutto per non essere rifiutato dagli altri. Gli altri come si sentono nei miei confronti? Beh, gli altri si sentono asfissiati. Non ne possono più perché io sono sempre lì attaccato. E la mia vita sarà una vita con poco coraggio. Perché l'approvazione degli altri molte volte sarà più importante dell'approvazione di Dio. Ma non c'è soltanto quest'idolo. Il terzo idolo è l'idolo del controllo. Quando io voglio autodisciplinarmi, quando io voglio vivere una vita piena di sicurezze, di principi, quando sono convinto che seguire alcuni principi è la cosa che devo fare ad ogni costo. La conseguenza, come percepisco la mia vita, mi ritroverò solo, mi ritroverò con poca spontaneità. E alla fine, malgrado io mi impegno a seguire i miei principi, a essere rigoroso nella mia moralità, avrò una profonda incertezza nella mia vita. Non avrò mai nessuna sicurezza. Com'è che mi percepiscono gli altri? Gli altri mi percepiranno come uno che condanna, come una persona che giudica, che punta il dito superiore. E la mia vita sarà una vita piena di preoccupazioni e di ansia. Comodità, approvazione, controllo. Ma può esserci anche l'idolo del potere. Quando io voglio ricercare il successo, quando io voglio vincere, quando io voglio influenzare gli altri, più di ogni altra cosa. E questi idoli sono estremamente diffusi, non solo tra di noi, ma forse anche nella nostra società. E allora se io sto servendo l'idolo del potere, la mia vita sarà piena di responsabilità, ma sarà molto pesante, ingestibile. Il mio incubo maggiore quale sarà? Beh, l'incubo maggiore sarà di essere umiliato dagli altri. Farò di tutto per non essere umiliato, abbassato dagli altri. E cosa sentono gli altri? Gli altri si sentiranno usati da me, manipolati. E il mio sentimento sarà spesso pieno di rabbia, di ira, di risentimento. Cari fratelli, quattro idoli: comodità, approvazione, controllo, potere. Quattro idoli che molto probabilmente possono caratterizzare la vita nella società nel XXI secolo, forse ancora più di quella di Paolo, ma qui molte volte noi ci pieghiamo più che servire Dio. E Paolo dice però, attenzione, perché se tu stai costruendo la tua vita su queste cose, la tua vita crollerà. Non avrai la forza per mantenerla fino in fondo. Questi idoli falliscono, guardate come falliscono. Il primo fondamento che fallisce è il fondamento della moralità. Versetto 22. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Molte volte nelle persone morali con un'alta moralità, no? Parlano bene, però ci sono spesso, questo è molto diffuso, carissimi fratelli, dobbiamo avere questa consapevolezza, ci sono spesso peccati inconfessabili. C'è un dietro le quinte che non si può dire, che è meglio non esplorare. E Paolo dice una moralità che ha dietro le quinte, no, del marciume, non è più moralità, fa crollare tutto. Ma non solo con dei peccati occasionali, può esserci anche un peccato continuo. Versetto 22, che è la seconda parte, io continuo a vivere per gli idoli e crolla, perché gli altri arriveranno al punto che incominceranno a bestemmiare Dio per causa mia. Paolo dice bene, ma anche il battesimo, anche la circoncisione non può darci molto. Cosa fanno? Guardate cosa fanno. Versetto 17, queste persone si riposano nella legge. Cioè, queste persone alla fine si affidano più alle pratiche, queste persone si affidano più alle procedure, più all'esteriore piuttosto che a Dio, abbiamo detto. È come dire, se io farò in questo modo, se io mi comporterò in questo modo, se agisco in questo modo, sicuramente Dio mi riceverà, sicuramente Dio mi accoglierà. Ma non è così. Tu riposi nella legge, ti illudi e Dio ti accetti per le tue opere, ma non sarà, delle tue opere morali, ma non sarà così. E poi si vantano nella relazione con Dio. E questo, carissimi fratelli, un'altra posizione che si trova spesso anche nella nostra società, ad altissimi livelli. E il discorso che passa molto oggi è che in base alla tua nazionalità tu sei qualcosa. Sei italiano, allora devi essere per forza un buon cattolico. No, perché c'è una tradizione cattolica. Sei greco, beh, allora devi essere un buon ortodosso. E la tua tradizione è quella, non puoi non far parte di quella tradizione. Sei un australiano, allora devi essere un buon anglicano, o così via. Il punto è che la nostra società pensa che l'identità nazionale coincide con la scelta di fede, ma non è così. Io non posso vantarmi. Paolo dice che c'è qualcos'altro, che noi non apparteniamo a Cristo perché apparteniamo a una nazione o a un popolo. C'è qualcosa d'altro che bisogna segnalare. C'è la vita che manca in tutto questo. Fatemi dire, carissimi fratelli, che il rischio principale che Paolo segnala qui, al di là del moralismo e della religiosità, il rischio per noi è quello di vivere una fede morta, che è un po' quello che Paolo segnala. Di vivere una ortodossia morta, di essere fedeli alla scrittura, ma in realtà di essere morti interiormente. Una ortodossia morta, carissimi fratelli, è quanto noi abbiamo una comprensione mentale del Vangelo, quando sappiamo tutte le dottrine, quando conosciamo tutto del Vangelo, quando sappiamo come funziona, però non cambia, la nostra vita in realtà non è cambiata in profondità. E Paolo dice stai attento di questa scissione nella tua vita. Non vivere una fede morta, non essere ortodosso soltanto con la mente quando il tuo cuore non è trasformato dal Vangelo. Ci sono tre tipi di chiese nel nostro mondo. Ci sono le chiese legalistiche, che sono quelle molto, come dire, fedeli alla dottrina, molto attente ai codici, dove i membri di chiesa si sentono migliori di X o di Y perché hanno una correttezza dottrinale e teologica. E la cosa a cui si affidano è questa correttezza teologica. Ci sono altre chiese che invece della correttezza teologica si affidano più che altro al potere dello Spirito, cioè che mettono enfasi nelle guarigioni, nei miracoli, no? Che nelle esperienze drammatiche, nei sentimenti, nelle sensazioni. Ci sono altre chiese che sono chiese più sacerdotali, che si affidano alla bellezza della tradizione, alla bellezza della liturgia, della musica, dell'architettura, degli spazi, del mistero. Ora, non è che queste cose siano male in sé. Non è che queste cose in sé siano male. Per carità, la precisione teologica e dottrinale è una buona cosa. Per carità, un'esperienza autentica e genuina dello Spirito è una buona cosa. Per carità, la bellezza della liturgia e di una struttura è una buona cosa. Però queste cose di per sé non possono salvarci. Queste cose di per sé non possono darci la vita che si trova soltanto in Gesù Cristo. E fatemi dire, carissimi fratelli, che se nella nostra vita ci sono dei problemi seri, è perché molto spesso la nostra comprensione del Vangelo di Cristo non è arrivata in profondità. Ci siamo accontentati di una versione ridotta, di un funzionamento per opere, per meccanismi, per procedure, non ha trasformato l'intero nostro essere. Ortodossia morta, è quello che dice Paolo. State attenti, cari fratelli, state attenti dal vivere una fede ortodossa, corretta, precisa, puntuale, ma che sia morta. State attenti. Bene, come faccio a dire se la mia fede è morta? Ci sono alcune cose, alcuni consigli che Paolo ci dà, e avviandoci alla conclusione guardiamo, versetto Versetto 20, 20, 22, conosci la parola, versetto 21, conosci la parola di Dio, la insegni agli altri, ma in realtà la conosci soltanto teoricamente, la conosci soltanto mentalmente, no? Cioè non ti sottometti mai alla parola del Signore. Sai cos'è la parola del Signore? Ma in realtà tu non vivi il suo potere, non vivi la sua autorità. E in realtà, anche se ne parli, non sei profondamente convinto della parola del Signore. Perché la parola del Signore è una spada a due tagli, ci dice Ebrei 4, che ci convince, che ci conforta, che ci trasforma, che ci disturba. Ci capita questo, fratelli? Che siamo disturbati, cambiati, corretti, motivati, incoraggiati, ammaestrati dalla parola del Signore? No, la conosciamo soltanto teoricamente forse. Sappiamo i quattro punti essenziali e basta. Paolo dice, bene, questo, se la tua conoscenza della scrittura è solo teorica, questo è un segno che la tua fede probabilmente è in condizioni pericolose. Ma non solo, versetto 17, ti vanti forse, ti vanti di qualcosa, ti vanti della tua superiorità morale, cioè ti consideri migliore degli altri. Cioè consideri i tuoi successi più importanti di quelli degli altri. Guardi gli altri dall'alto verso il basso. Ora, spesso le persone, come dire, che hanno una forte moralità sono le persone più spigolose che ci sono, perché giudicano con facilità gli altri. E Paolo dice, bene, questa, no, un atteggiamento di questo tipo è proprio questo. Quando tu ti senti superiore agli altri, quando sei difficilmente avvicinabile, sei irascibile, sei, no? Sei distante dagli altri, quando non sei simpatico, no? Quando parli con una persona e invece che darti una mano, no? Col tuo problema si fa gossip, si fa un pettegolezzo, perché ti considera inferiore, un caso da raccontare. Paolo dice, bene, queste cose sono un segno di una fede che non sta molto bene. Conoscenza solo teorica, senso di superiorità, ma non solo. Versetto 29 ci dice che manca, in una fede di questo tipo, spesso manca la vita interiore, manca una vita, una vera circoncisione del cuore. Manca una preghiera molto attiva, manca un profondo senso della presenza di Dio, manca una vita spirituale genuina. Certo, ci sono certe circostanze particolari in cui sentiamo qualcosa, però manca la continuità, manca la costanza, manca il passo dopo passo. E Paolo dice questo, e alla fine, perché tu sei insicuro, non hai la sicurezza che il Vangelo è forte, è potente, può trasformare. E poi alla fine, probabilmente, l'ultimo segnale che Paolo dà, versetto 22, che alla fine c'è una specie di doppia vita, c'è una dualità di qualche tipo, no? C'è un'apparenza e c'è un dietro le quinte, c'è l'armadio pieno di scheletri. Paolo dice, evita questi dualismi, perché questi dualismi, queste dicotomie, queste divisioni sono le prime cose, no, che ti porteranno all'inferno. Quali sono le conseguenze pratiche, cari fratelli, di tutto questo? Le conseguenze pratiche è che Paolo dice, versetto 24, che per causa vostra, Dio è bestemmiato. Cioè il popolo di Israele doveva essere una luce fra le nazioni. Doveva portare la parola del Signore fra le nazioni, doveva essere un simbolo, dovevano dire quanto è gustosa la presenza di Dio. Invece, per causa loro, cosa succede? Succede che la fede è diventata disgustosa. Succede che non c'è nessuna attrattiva per il Vangelo. Succede che non c'è gioia, che si percepisce la mancanza di gioia, si percepisce la mancanza di vita, la mancanza di pace. Siete chiamati la luce del mondo, però il mondo non vi trova attraente. Siete chiamati di essere la luce del mondo, però non c'è nessuna luce che percepisce. Non siete più attraenti, non attraete nessuno, non c'è nessuna luminosità. Dov'è? Dov'è la nostra vita? Dov'è il nostro amore? Dov'è la nostra simpatia? Dov'è la nostra sopportazione della sofferenza? Dov'è la nostra obbedienza? Dov'è la nostra gioia? Dove sono i frutti dello Spirito che conquistano gli altri? Cari fratelli, se una persona è realmente trasformata dal Vangelo, gli altri se ne accorgono, perché c'è una luce diversa, c'è una luminosità diversa, c'è una forza diversa, c'è una vita diversa che attrae, incuriosisce, dà speranza. Martin Lloyd Jones scriveva in un suo commentario, questo grande predicatore: quanto leggi la Bibbia giorno dopo giorno, applichi quella verità a te stesso. Qual è il tuo motivo quando leggi la Bibbia? È solo per avere un po' di conoscenza in più da mostrare agli altri? Oppure vuoi applicare quella verità a te stesso? Quando leggi la Bibbia, dici a te stesso: questo è per me? E permetti alla scrittura di esplorarti? Perché se non lo fai, può essere molto pericoloso. Perché più cose sai, più a pericolo sei se non applichi la scrittura a te stesso. Le persone oggi dicono: guardate a quei cristiani, parlano bene quando il sole brilla, quando gli affari vanno bene, quando non c'è nessuna difficoltà in famiglia, ma va tutto a rotoli quando non è così, e allora sono peggio dei non cristiani. Cari fratelli, è la parola del Signore onorata per la nostra vita. Qual è il cristianesimo che vogliamo vivere? È quello che trasforma perché è centrato su Gesù Cristo, o è quello fondato su pratiche morali e religiose che alla fine non salveranno e non daranno nessuna speranza? Solo il Vangelo di Gesù Cristo può trasformare. Solo il Vangelo è la potenza di Dio che può salvarci. Nessuna moralità, nessuna religione può stare vicino a Lui. E Paolo alla fine, nel capitolo 3, negli altri 8 versetti che non vedremo, entra in discussione con alcune opposizioni. E quello che dice, è quello che dice, che la potenza della parola di Dio può realmente cambiare e trasformare ogni situazione. Non c'è nulla di più solido, non c'è nulla di più forte, non c'è nulla di cui vantarsi che non sia il Vangelo di Gesù Cristo. Preghiamo.